Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Bene, gentili ascoltatori, 18:35 minuti in questo momento, 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta. Come sapete, altri numeri, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito con i titoli del TG2.
4 ore l'imprenditore Alfredo Romeo, principale imputato nell'inchiesta sugli appalti, ha risposto alle domande dei magistrati e ha negato ogni addebito. Dopo l'arresto del sindaco di Pescara, il ministro dell'Interno annuncia: a gennaio scioglierò il Consiglio Comunale e si tornerà a votare. Primi interrogatori per gli indagati. Via libera ai decreti attuativi della riforma Gelmini, confermato il maestro unico per le elementari. Tra le novità, l'ora di lezione di 60 minuti e più lingua inglese. A Torino una ragazza ventenne in stato vegetativo permanente da un anno si è risvegliata dopo un delicato intervento. Ora mangia e obbedisce agli ordini. È la prima volta al mondo.
Questi erano i titoli del TG2, un'ultima ora sulla vicenda di Aluana Englaro e della clinica di Udine e della posizione del governo. Secondo il portavoce della clinica di Udine, da Sacconi, cioè dal ministro del welfare, sarebbero arrivate intimidazioni nei confronti della stessa clinica. Ma andiamo con ordine, titoli di studio aperto.
4 ore di interrogatorio a Napoli per Alfredo Romeo, l'imprenditore arrestato e al centro dell'inchiesta che investe la giunta Iervolino. Il Partito Democratico dilaniato dagli scontri interni, Veltroni in bilico, domani la resa dei conti nella direzione nazionale. Berlusconi: siamo garantisti, ma è necessaria una riforma della giustizia. Allarme neve in tutto il nord, una cinquantina di turisti evacuati con l'elicottero a Cogne, scuole chiuse, intere frazioni isolate senza luce. Chiesto lo scattato di calamità in Val d'Aosta, ricerca in Trentino dopo la caduta di una valanga. Un'anziana ridotta in fin di vita a Napoli, durante uno scippo sono stati fermati i due malviventi che a bordo di un'auto hanno strattonato la donna per rubarle la borsa. La vittima, 71 anni, è caduta battendo violentemente la testa. Dov'è la mia Rosa? Come sta Olindo? È il momento dell'angoscia per i coniugi Romano, trasferiti in due carceri diverse, condannate a non vedersi. Così fanno viaggiare i loro avvocati per avere notizie l'uno dell'altra. New York, a corto di soldi, accarezza un'idea che fa paura agli appassionati di musica: tassare gli iPod e i brani scaricati da internet. Il progetto scatena le polemiche. Ecco cosa ne pensano i ragazzi italiani. Un cacciatore americano rischia la vita per salvare un capriolo rimasto intrappolato in un lago.
Bene, 18:38, 800 24 00 24. Naturalmente tutti i commenti sulla vicenda di Napoli, su questa cupola che avrebbe gestito gli appalti principali della città. Iniziamo a capire chi è questo Romeo, Alfredo Romeo, che non ha solo appalti a Napoli ma in tutta Italia, addirittura il Quirinale, la Camera, il Vaticano, secondo alcune indiscrezioni. Marco De Marco questa mattina da Viva Voce, il direttore della Gazzetta del Corriere del Mezzogiorno, che è l'inserto napoletano del Corriere della Sera. Sentite.
Beh, Alfredo Romeo è il vero sindaco di Napoli, non è una battuta. Se leggiamo i verbali, viene fuori che a fronte di un assenteismo patologico del Iervolino, in quanto a costruttrice di una strategia di governo, c'è un Romeo che tutti i giorni chiama praticamente tutti gli assessori, o meglio tutti gli assessori fanno riferimento a lui, e lui indica come costruire le delibere, come cambiarle, come modificarle, insomma è il vero stratega della città. È impressionante, è un paradosso, però il mio, sia chiaro, però rende l'idea.
Resta anche l'interrogativo: perché nessuno mai ha parlato prima di Romeo come il kingmaker della città, e solamente leggendo i verbali dei magistrati invece si esce fuori con queste considerazioni. Un'altra considerazione riguarda il sindaco Iervolino: cosa deve fare e cosa non deve fare. Secondo un sondaggio di Repubblica, dunque un sindaco del Partito Democratico sul sito di Repubblica, ma anche secondo altri sondaggi online che non hanno nessuna attendibilità, però insomma danno un po' la sensazione, l'umore di un certo elettorato. Oltre l'84% pensa che la Iervolino si debba dimettere, ma lei è testona.
Siccome io sono la testona dura, prima o poi me la romperò la testa, allora ho comunicato con orgoglio che io ho intenzione di andare avanti. Quindi con il massimo del rinnovamento strutturale, anche per quanto riguarda la Giunta, con il massimo appunto dei mezzi a disposizione, naturalmente non posso fare quello che non ho i mezzi per fare, e con il massimo dell'orgoglio e della grinta.
Io sono testona, come dice la Iervolino. Oggi inviti alle dimissioni sono arrivati da Massimo Cacciari, sindaco di Venezia: mi dimetterei se fossi la Iervolino, anzi si dovrebbe dimettere la Iervolino, e indirettamente anche Anna Finocchiaro, uno dei leader del Partito Democratico. Sentite.
Io parlo a titolo esclusivamente personale. Anna Finocchiaro, se fosse stata io mi sarei probabilmente dimessa. Però mi rendo conto che sto dicendo una cosa che non tiene conto di un'altra responsabilità che grava sulle spalle di Rosa Russo Iervolino, che cioè il governo di una città come Napoli e il destino politico di una città come Napoli.
Achille Serra, che è deputato del Partito Democratico, che è stato nelle istituzioni come prefetto, eccetera, eccetera, Veltroni deve usare, dice, il pugno di ferro contro l'anarchia del partito. Addirittura, sentite che parole usa.
Credo che lui debba a questo punto per una volta usare il pugno di ferro. Quando la democrazia è esagerata, è esasperata, il rischio forte è che si entri nell'altro concetto, quello dell'anarchia, e quello non mi pare che si possa condividere.
E beh, Achille Serra che sponsorizza il pugno di ferro di Veltroni, non si capisce poi concretamente cosa significa, ma insomma Veltroni dovrebbe azzerare tutto. E dunque di conseguenza costringere alle dimissioni anche la Iervolino? Punto interrogativo. Altri toni, altre parole vengono invece da Roberto Saviano, che proprio ieri parlava in un'occasione pubblica di incontro con alcuni giovani, e parla sostanzialmente della fine del mito della diversità morale della sinistra. Diversità morale basata appunto: siamo più onesti, siamo diversi dagli altri. Sentitelo Saviano quando parla della collusione, dando un po' per scontato in realtà che ci siano già i condannati, eccetera, però insomma fa riflessioni più generali. La sinistra collusa con il malaffare.
Che il centrosinistra nel sud Italia, non solo, avesse relazioni con l'imprenditoria criminale, con il malaffare, lo sappiamo da più di 10 anni. Non è casuale che le due regioni con il maggior numero di comuni sciolti per infiltrazione mafiosa siano la Campania e la Calabria, da 10 anni gestite dal centro-sinistra.
E poi sulla supponenza, sempre della sinistra, Saviano.
Mi ha sempre colpito e dato fastidio una certa supponenza di far credere nella mia terra, una parte della classe dirigente della mia terra, che si era in qualche modo immuni dalle infiltrazioni criminali. Il mio sogno è quello di poter smettere di fare riferimento alle solite, come dire, accuse alla classe dirigente, e iniziare a chiedere agli elettori di sinistra, agli elettori di destra, di pretendere che chi li va a rappresentare sia diverso.
Ancora Saviano, che certamente è una voce sempre da ascoltare, una voce affascinante a modo suo, le oliature, le logiche che ci sono dietro gli appalti, sentite.
Una delle cose terribili, per esempio, di queste vicende, parlo della vicenda di Napoli ultima, quindi di questi arresti, di queste corruzioni, questa è l'ennesima inchiesta, no? Quello che emerge, se provate a leggere senza la rabbia di sentirvi depredati di quei soldi, se andate a leggere con un minimo di calma, sapete cosa notate? Che è un meccanismo che è indipendente dalle scelte individuali di chi vi è dentro. Come dire, rubare e prendersi le percentuali è qualcosa di normale e fisiologico, non è quasi neanche una scelta morale. Come dire, chi è coinvolto va a dormire in maniera serena, non sente di star rubando, perché è così che funziona. Perché bisogna oliare i passaggi, perché le percentuali che prendi sugli appalti servono magari a migliorare la tua azienda.
Altre voci, altro tono, si fanno delle riflessioni certamente diverse. Antonio Polito, direttore del Riformista napoletano, è stato anche segretario regionale per un periodo della Margherita, quando c'era la Margherita, prima della fusione con IDS nel Partito Democratico, parla di un Romeo incensurato, nonostante vecchie inchieste che si sono poi concluse, credo, con delle prescrizioni. Romeo incensurato, sentite Polito.
Romeo incensurato fino ad oggi, perché è stato assolto in Cassazione.
Lo sanno tutti.
Cioè, voglio dire, il mistero arricchirsi, nel caso, avere successo nella vita non è, diciamo, di per sé un elemento che deve accendere il sospetto.
Certo.
Cioè, non è che un imprenditore che ha successo ha... Il problema è un altro, è che purtroppo nel mezzogiorno gli imprenditori fanno affari solo col denaro pubblico, questo sì. Cioè, essendo una parte del paese che vive di denaro pubblico e di spesa pubblica, gli imprenditori del mezzogiorno, praticamente quasi tutti, tranne qualche rara eccezione, vivono di appalti.
Ci sono altre due riflessioni da fare, le faremo dopo l'intervento del traffico, la situazione del traffico in Italia, e sono quelle. È una vicenda, quella di Napoli, abbastanza strana, perché non ci sono tangenti, non ci sono mazzette, non ci sono passaggi di denaro verso gli indagati, verso gli arrestati, ma favori, eccetera, eccetera. Cioè, non c'è la classica tangente. E la seconda cosa è che tutto nasce, questa inchiesta nasce da un'altra inchiesta, è un modo di fare abbastanza comune nelle procure che forse il governo vorrebbe cambiare, da un'altra inchiesta, da intercettazioni telefoniche di un'altra inchiesta, poi trasferite alla procura di Napoli perché interessavano un imprenditore di Napoli e alcuni politici. Naturalmente parleremo di tutte le vicende di Napoli più avanti con i vostri interventi, già ci sono diversi ascoltatori in onda. Voglio farvi ascoltare, a proposito della vicenda di Olindo Romano e Rosa Bazzi, una voce brevissima da parte di una persona, sentite.
Troppo facile definire una persona mostro, troppo semplice, con tutta la coorte poi, quando la voce univoca di giornali, di televisione, mostri, mostri, mostri.
Qui non vogliamo parlare di innocenza o di colpevolezza, stiamo parlando di un'altra cosa, la voce è quella dell'avvocato Enzo Pacia. Buonasera avvocato.
Buonasera.
Uno dei difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Voi avete molto criticato il provvedimento che ha diviso due carceri separate, Olindo Romano e Rosa Bazzi, parlando addirittura di provvedimento inumano. Ci spieghi perché?
Beh, dunque, guardi, è pacifico, nessuno lo può mettere in dubbio, che questi due soggetti vivono, come hanno detto gli psichiatri, gli psicologi, una vita simbiotica. Cioè, sono due personalità che col tempo si sono trasfuse l'una nell'altra, dando vita a una sorta di terza identità, che è appunto la sintesi, la fusione dei due. Si amano con una tenerezza infinita. Vivono l'uno per l'altro. Staccarli, separarli, allontanarli, per loro è il supplizio ancora più grande di quanto può essere la pena dell'ergastolo.
Senta avvocato, è vero o no che la separazione era una cosa naturale dopo il tipo di sentenza, dunque l'isolamento che è stato decretato? Voi no, ve l'aspettavate o si poteva fare diversamente?
Assolutamente no, perché intanto l'isolamento non preclude affatto il rapporto fra i parenti, in questo caso i coniugi, e non impedisce anche la socializzazione in carcere, e poi non è operante, perché l'isolamento sarà operante soltanto quando la sentenza sarà definitiva, ossia quando sarà esperita la fase d'appello e poi anche quella della Cassazione, quindi per ora non è operante.
E dunque chi ha deciso questa separazione? Perché è stata decisa?
Ha deciso l'amministrazione penitenziaria, l'ha deciso improvvisamente, l'ha deciso contro il parere degli psicologi del carcere che stavano seguendo queste due persone con molta attenzione, appunto perché presentavano dei grossi problemi anche suicidari e comunque questo problema di affettività, direi con sfumature patologiche, questa affettività delirante, è noto che entrambi aspiravano ad avere una cella matrimoniale, questo in carcere, questo lo dice lunga su quello che è il loro distacco assoluto dalla realtà, la loro simbiosi. Quindi il provvedimento è stato un provvedimento dannoso oltretutto alla salute psichica di soggetti e contrario secondo me anche alla legge vigente che tutela appunto la rieducazione in ogni caso del condannato, del detenuto.
Ho capito avvocato, lei ha sostenuto anche un'altra tesi, vogliono farli confessare, ma chi se questo provvedimento vogliono è stato preso dall'autorità penitenziaria? Come
allora
dice lei?
Guardi, no, vogliono farli confessare, forse è una frase un po' troppo dura, si mira, si pensa, si può pensare, possiamo pensare anche noi, che si ripeta quanto è già accaduto una prima volta, perché la stampa non ha dato sufficiente risalto a quanto ora le vengo a dire. Quando si trovavano, furono portati in carcere i due, avevano dichiarato di essere innocenti ripetutamente ai carabinieri e ripetutamente ai pubblici ministeri che li avevano interrogati in carcere. Ebbene, erano in attesa, come vuole la legge, di parlare finalmente con un giudice, perché il pubblico ministero non è giudice, il pubblico ministero è un organo dell'accusa, il giudice invece è una persona terza. Erano quindi in carcere, in attesa di parlare col giudice, quando due investigatori, con un pretesto, dicendo che dovevano entrare in carcere per prelevare le loro impronte digitali, che erano già state prelevate una ventina di volte, si sono poi intrattenuti per ben 4 ore, ed erano due investigatori che si erano occupati, si occupavano della strage.
Ho capito, avvocato, senza rifare la storia di quello che è successo, secondo lei già una volta da separati,
esatto,
diciamo, certo, separati hanno
gli hanno promesso uno
confessato.
Sconto di pena se confessavano, esatto.
Senta, un'altra cosa, Mario Frigerio, lei lo conosce bene, gli ascoltatori lo conoscono, è il principale accusatore, testa soprattutto di questa vicenda, dice: in questo modo separati potranno capire che cosa significa essere lontani da un parente dopo quello che hanno fatto. Come giudica questa cosa?
Ma insomma, Mario Frigerio parte dal presupposto che costoro sono colpevoli.
Eh beh, certo.
E noi partiamo da un altro presupposto.
No, ma al di là di questo.
Se fossero colpevoli, certo, che è una punizione che li porterebbe a capire logicamente quel che prova una persona perdendo l'essere amato, non potendolo più vedere. Ma se sono innocenti, il problema è questo.
Senta, lei definisce questo provvedimento disumano addirittura?
No, lo dice la legge, che i detenuti non debbono essere sottoposti a trattamenti contrari all'umanità. Il distacco di queste due persone così repentine, l'uno in un carcere, l'altro nell'altro, senza la possibilità di vedersi, senza la possibilità di parlarsi, e tenga presente che l'affettività è imposta anche in carcere dalla legge a favore dei detenuti, questo fatto di renderli assolutamente isolati l'uno dall'altro, secondo me non è affatto un provvedimento umano. E tenga presente che io sto parlando di persone che secondo il principio costituzionale bisogna una volta per tutte poi metterselo in mente, sono non colpevoli fino a sentenza definitiva.
Avvocato, la ringrazio, buona serata.
Prego, buonasera.
18:55 e 28, questa è l'opinione dell'avvocato Pacia. Aspetto la vostra. Nicola da Ferrara, buonasera Nicola.
Buonasera a lei.
Dica.
Io volevo parlare molto brevemente del caso di Eluana Englaro, in relazione in particolare all'atto che è stato emanato dal Ministro della Salute. Che è una delle poche cose che negli ultimi tempi mi hanno veramente indignato, nel senso che con questo atto, che è un atto generale, diciamo, indirizzato alle regioni, ma che è chiaramente...
Lei lo definirebbe un atto intimidatorio, come ha fatto il portavoce della clinica di Udine?
Assolutamente sì. Io tecnicamente oserei definirlo un caso di abuso di potere.
Cioè io ti minaccio di non farti lavorare se tu fai una certa cosa.
Esattamente.
La ringrazio, ma Nicola, no. TG3.
Appalti a Napoli, interrogato per 5 ore Alfredo Romeo, l'imprenditore arrestato nega tutto, si autosospende il vicepresidente della provincia. Il comune di Pescara sarà sciolto il 5 gennaio, lo annuncia il ministro Maroni, sotto interrogatorio il sindaco accusato di tangenti. Berlusconi, noi siamo garantisti, ma ora serve una riforma della giustizia, il PD prepara la direzione di domani, serve un forte rinnovamento. Si voterà insieme per europee amministrative, il governo indica la data del 6 e 7 giugno, sabato pomeriggio e domenica. Indagine BNL, 4 italiani su 10 sono in difficoltà con i pagamenti, 7 su 10 non riescono più a risparmiare. Una mattina al Banco dei Pegni, centinaia di persone in fila per impegnare oggetti di famiglia con la speranza di poterli poi riscattare. Hamas annuncia finita la tregua con Israele, dopo 6 mesi di calma relativa il gruppo estremista palestinese minaccia nuove azioni.
3 cose che ha detto il Presidente del Consiglio negli ultimi minuti di fronte agli ambasciatori alla Farnesina. Prima ha raccontato una storiella, cioè qualcuno che gli ha proposto l'acquisto di una pianta in nero per il suo parco in Sardegna. Sentite un po'. Avevo visto una bella pianta, ha riferito il Premier. Pensate che per vendermela mi hanno detto che con fattura costava 100.000 euro. Mi domando anche che tipo di pianta sia. 100.000 euro e senza 50.000. Allora la domanda è questa. Qual è la pianta che può costare 100.000 euro a voi? Naturalmente la risposta: non gli ho mandato la Guardia di Finanza, dice Berlusconi, perché non faccio queste cose. Cioè non manda la Guardia di Finanza davanti al fatto che gli si offre un acquisto in nero, ma se riescono ad arrivare a tanto con il Presidente del Consiglio, pensate in che situazione ci troviamo. Allora io voglio assolutamente cercare chi ha cercato di vendere questa pianta in nero, almeno secondo la ricostruzione di Berlusconi, al Presidente del Consiglio, e poi quale pianta vale 100.000 euro. A proposito invece dell'ottimismo, Berlusconi ha detto: non renderei note queste cose. A cosa si è riferito? Agli ultimi dati diffusi dal Centro Studi di Confindustria sulla crisi economica. Dati negativi. E tornando a invitare alla diffusione di una maggiore fiducia per evitare il circolo vizioso delle profezie negative che si autoavverano. Un'altra cosa riguarda le intercettazioni, sentiamo prima Sky TG24.
Tangenti a Napoli per 5 ore sotto torchio, Romeo respinge le accuse.
Pescara, l'ex sindaco davanti ai magistrati, il consiglio comunale sarà sciolto.
Il PD promette la svolta, siamo garantisti, dice Berlusconi, ma serve la riforma.
Scuola, via libera da Palazzo Chigi, elementari e medie cambiano da settembre.
Class action rinviata e non retroattiva, associazioni dei consumatori infuriate.
Effetto crisi, disoccupati in Italia sono 1,5 milioni, lo dice l'Istat.
Eluana, la clinica pronta ad ospitarla, accusa Sacconi, da lui intimidazioni.
Vaticano, attacco alla Spagna, c'è un indottrinamento laico nell'educazione dei giovani.
Grecia, la rivolta non è finita, 12° giorno di scontri per la morte del 15enne.
Napoli ferita, parla Sofia Loren, ho fiducia nella città, riuscirà a reagire.
Bene, 19:22, 800 24 00 24, sono tantissimi i temi, come avete sentito dai titoli del TG3 di Sky TG24, di cui parlare oggi, però iniziamo con Napoli e con il resistere di Rosa Russo Iervolino, che nonostante alcuni sondaggi che escono anche online, l'80% addirittura dei lettori di Repubblica.it, che certamente sono lettori di un certo tipo, a meno la grande massa, e vorrebbero le dimissioni immediate del sindaco di Napoli. Lei però resiste.
Il senso dell'incontro con Veltroni, al quale io ho comunicato che andavo avanti, e vai avanti, appoggio totale del partito.
Beh, insomma, la voce è spettacolare come al solito, anche quando dice sono una testona.
Siccome io sono una testona dura, prima o poi me la romperò la testa, allora ho comunicato con orgoglio che io ho intenzione di andare avanti. Quindi con il massimo del rinnovamento strutturale, anche per quanto riguarda la giunta, con il massimo appunto dei mezzi a disposizione, naturalmente non posso fare quello che non ho i mezzi per fare, e con il massimo dell'orgoglio e della grinta.
Questa è la Iervolino. A proposito di quello che vi dicevo prima di Berlusconi, le intercettazioni telefoniche secondo il Premier dovrebbero essere consentite soltanto per reati gravissimi come terrorismo internazionale e reati di stampo mafioso, dunque nemmeno terrorismo nazionale. È passato al terrorismo internazionale per quello che riguarda le intercettazioni Berlusconi, delitti che hanno pene oltre i 15 anni. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Berlusconi di fronte all'Assemblea dei Diplomatici. Dunque un altro tema di cui parlare. Marco De Marco è il direttore del Corriere del Mezzogiorno, che è il supplemento napoletano del Corriere della Sera. Ci spiega che Alfredo Romeo, l'imprenditore che si professa innocente, come avete sentito anche dai titoli, non c'è alcun sistema, sono innocente, e che al centro di tutto lo scandalo napoletano, il grande regista, colui addirittura che aveva in mano politici locali e anche alcuni politici nazionali, sempre secondo le accuse. De Marco, chi è Romeo?
Beh, Alfredo Romeo è il vero sindaco di Napoli, non è una battuta. Se leggiamo i verbali, viene fuori che a fronte di un assenteismo patologico del Iervolino, in quanto a costruttrice di una strategia di governo, c'è un Romeo che tutti i giorni chiama praticamente tutti gli assessori, o meglio tutti gli assessori fanno riferimento a lui, e lui indica come costruire le delibere, come cambiarle, come modificarle, insomma è il vero stratega della città. È impressionante, è un paradosso, però il mio, sia chiaro, però rende l'idea.
Questo De Marco, 800 24 00 24. Roberto Saviano parlava ieri davanti ad alcuni giovani proprio in momenti in cui c'erano gli avvisi di garanzia e gli arresti per 20 persone, insomma la vicenda di Napoli, la collusione della sinistra con gli affari ormai da decenni, secondo Saviano. Sentite.
Che il centrosinistra del sud Italia, non solo, avesse relazioni con l'imprenditoria criminale, con il malaffare, lo sappiamo da più di 10 anni. Non è casuale che le due regioni con il maggior numero di comuni sciolti per infiltrazione mafiosa siano la Campania e la Calabria, da 10 anni gestite dal centro-sinistra.
E poi sulla supponenza della sinistra, sentite sempre Saviano, interessante questo.
Mi ha sempre colpito e dato fastidio una certa supponenza di far credere nella mia terra, una parte della classe dirigente della mia terra, che si era in qualche modo immuni dalle infiltrazioni criminali. Il mio sogno è quello di poter smettere di fare riferimento alle solite, come dire, accuse alla classe dirigente e iniziare a chiedere agli elettori di sinistra, agli elettori di destra, di pretendere che chi li va a rappresentare sia diverso.
E molti parlano oggi del fatto che queste inchieste segnano la fine della diversità culturale della sinistra, di questa supponenza, di una certa certo atteggiamento tra lo snob e il sentirsi superiore rispetto ai cialtroni della destra che invece sono collusi, eccetera, eccetera. E ci fa ricordare un po' quello che Nanni Moretti diceva in Palombella Rossa. Sentite.
La gente è troppo infelice e aspetta noi, e noi sappiamo dove andare. Abbiamo tante idee, noi siamo uguali agli altri, noi siamo come tutti gli altri, noi siamo diversi, ma siamo uguali agli altri.
Era Nanni Moretti in Palombella Rossa. Antonio Polito, direttore della Riformista napoletana, è stato anche segretario del PD della Margherita in Campania. Torniamo su Romeo incensurato finora. Sentite Polito.
Romeo incensurato fino ad oggi, perché è stato assolto in Cassazione.
Lo sanno tutti.
Cioè, voglio dire,
il mistero
arricchirsi,
nel caso,
nella vita non è, diciamo, di per sé un elemento che deve accendere il sospetto.
Certo.
Cioè, non è che un imprenditore che ha successo il problema è un altro, è che purtroppo nel mezzogiorno gli imprenditori fanno affari solo col denaro pubblico, questo sì. Cioè, essendo una parte del paese che vive di denaro pubblico e di spesa pubblica, gli imprenditori del mezzogiorno, praticamente quasi tutti, tranne qualche rara eccezione, vivono di appalto.
Considerazioni interessanti su cui naturalmente vorrei sentire la vostra opinione. E quale pianta può costare 100.000 euro? Naturalmente tantissime piante ci raccontano e ci scrivono subito gli ascoltatori. Un dottore agronomo da Brescia, Fiorenzo: la pianta da 100.000 euro può essere una sughera storica, esemplare di vivaio preparata e zollata per decenni. Una cicas revoluta vecchia, un vecchio echinocactus. Un altro ascoltatore: un ulivo plurisecolare con un tronco molto particolare che può costare decine di migliaia di euro, forse non 100.000, forse, Marco da Roma, sia più preciso. Imperversano i messaggi sulla pianta di Berlusconi, che Berlusconi voleva comprare per 100.000 euro, mentre qualcuno gliel'ha offerta a 50.000 in nero, senza la ricevuta, senza la fattura, insomma. Che pianta si può comprare con 100.000 euro? Marcella da Venezia: secondo me è una pianta carnivora che riconosce i comunisti dall'odore, ovviamente poi li mangia. 100.000 euro per una pianta e 40 euro al mese nella social card, qualcuno si avventura in questo paragone assurdo. Un baobab per l'onnipotente, l'albero del bene e del male, Antonio da Milano. E altre cose ancora, addirittura: se hanno osato proporre al Presidente del Consiglio il nero è perché sapevano di trovare orecchie sensibili e predisposte. Ulivi secolari di Berlusconi in Sardegna, dice un altro. E via discorrendo. Magari un bellissimo tamarindo, un altro messaggio ancora, ma noi andiamo a recuperare con Nicola da Ferrara sulla vicenda di Eluana Englaro, se non sbaglio. Nicola, prego.
Sì, buonasera. Io
esco per un attimo dal pastiche politico amministrativo, perché volevo tornare su questa notizia che mi ha veramente fatto arrabbiare ed è una delle poche cose che ultimamente riescono ancora ad indignarmi, e non so se sia un bene o un male questo.
Non lo so, insomma.
Abbiamo un ministro della salute il quale fa l'obiettore di coscienza di una sentenza della Corte di Cassazione del suo paese, una sentenza definitiva, e con un atto che è un atto generale, ma che chiaramente è un atto che per i tempi e i modi è pretestuoso, accompagnato tra l'altro da una minaccia esplicita nei confronti della clinica di Udine.
C'è una notizia arrivata proprio adesso, mi scusi, 10 anni sì. di reclusione a Calisto Tanzi per il crack Parmalat, sentenza emessa proprio pochi secondi fa. I giudici del Tribunale di Milano hanno condannato a 10 anni di reclusione Calisto Tanzi per la vicenda del crack Parmalat. Prego.
Sì, io volevo dire questo, la cosa che mi fa più indignare non è nemmeno il fatto che, secondo me, questa è la ulteriore dimostrazione del fatto che probabilmente dobbiamo ancora fare molta strada per considerarci uno Stato a pieno titolo laico, uno Stato aconfessionale, cioè che prende le sue decisioni diciamo a prescindere da logiche che sono molto...
Però mi scusi, secondo lei ci sarebbe la longa manus del Vaticano in questa iniziativa di Sacconi? Mi spieghi, perché in questo caso il Vaticano ha preso delle posizioni molto esplicite anche su questa vicenda.
No, guardi, non arrivo a pensare questo, nel senso che non sto sostenendo che Sacconi sia il burattino di qualcun altro. Io sto parlando di un ragionamento che evidentemente si deve essere formato autonomamente nella sua testa, ma che comunque dal punto di vista del merito è un ragionamento clericale e che è tipico di uno Stato confessionale, di uno Stato...
Guardi, uno può essere d'accordo o meno, però io credo che il ragionamento clericale non sia un ragionamento clericale. Naturalmente non sto dicendo che ha ragione Sacconi, secondo me c'è una sentenza e questa sentenza va applicata, non c'è spazio per altre iniziative. Sacconi ha le sue idee che sono assolutamente legittime, però parlare di ragionamento clericale mi sembra un passo in più che in questo caso non c'entra. Sacconi ragiona con la sua testa, esprime qual è la posizione del governo, punto. Perché bisogna pensare sempre alla Chiesa anche in questa occasione? Certo, la Chiesa ha preso delle posizioni ben precise su questa vicenda, no Nicola?
Certo, ma le sto dicendo, questa è la mia opinione, poi ripeto, non sto parlando certo. del fatto che Sacconi in questo momento sia lo strumento di qualcun altro che gli ha detto di ragionare in questo modo. È possibilissimo che questo ragionamento si sia formato autonomamente nella sua mente, ma quello che mi fa più arrabbiare è il fatto che questo tipo di atto, che è un atto di imperio e che chiaramente si configura come un abuso di potere, e non lo dico io, lo dicono molti autorevoli giuristi, è un atto che secondo me pone uomini che esercitano il potere come lui lontanissimo, cioè nel momento in cui loro declamano, diciamo, in maniera così formalmente integerrima principi di umanità, in realtà si pongono lontanissimo da quelle che sono le concrete sofferenze delle persone. Beh,
evidentemente,
che vivono concreto questa situazione.
Evidentemente, secondo Sacconi, ci sono da difendere altri principi e non si deve per forza non ci si deve per forza conformare a quello che hanno deciso i giudici e a quello che vuole il papà di Eluana Englaro. La ringrazio, Nicola. Andiamo a sentire da Udine Claudio. Buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
A tutti. Avrei detto tante cose da dire dopo aver sentito gli ultimi 10 minuti. Rispetto a Berlusconi, per dire che siamo stufi delle sue balle, basta sentire l'ultima che ha detto, cioè vanta di essere più vincente di Bernabeu quando i numeri dicono esattamente il contrario.
Più vincente, dimmi, scusi?
Bernabeu, cioè lui dice che ha vinto col Milan più di Bernabeu, no?
Vabbè, ma lasciamo perdere questa cosa, Claudio.
Per dire una stupidaggine che si può vedere in qualsiasi
momento.
Vabbè,
lasciamo perdere il calcio, però, i confronti con Real Madrid.
Di questa persona io sono veramente stufo, di questo e di tutti i politici, e dico solo che...
Sì, però se iniziamo in questo modo non andiamo da nessuna parte, Claudio.
Parliamo di... Io volevo chiamato per come si dice, per i due omicidi
Olindo e Rosa, ecco. Sì.
Allora io dico a questo signore qua che l'avvocato deve solo vergognarsi, per
perché?
Me perché io ho visto il processo e le garantisco che qualsiasi persona chi ha un minimo di intelligenza capisce che sono non colpevoli, sono tre volte colpevoli questa gente qua.
Prima però mi scusi Claudio, per carità, lei può avere tutte le idee e anch'io penso che siano colpevoli.
No, ma proprio con dati certi, d'accordo,
però gli avvocati non per questo non devono avere gli avvocati che fanno il loro mestiere, cioè, no. E dunque cercano di difendere in ogni modo sia la vita in carcere e sia tentano di dimostrare naturalmente l'innocenza, perché si proclama innocente.
Nessuno discute di questo, giustamente. Io dico solo che è giusto.
Allora, parliamo del merito della separazione, perché secondo lei vanno separati in carcere?
Allora, per questa gente qua, loro stessi hanno dichiarato che anche non gliene frega niente di farsi anche 100 anni di carcere, fino a quando muoiono basta metterli insieme. Allora questa gente qua almeno, non dico tutta la vita, ma almeno 5 anni se ne devono fare separati per provare quello che loro faranno provare a quei disgraziati che hanno ammazzato e alle famiglie che sono rimaste senza che non avranno più speranza di vedere.
Ho capito Claudio, molto chiaro, cioè, lo ringrazio. Andiamo a Firenze, Roberto, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io intervengo sempre sul discorso di Olin De Rosa e sul colloquio che lei ha avuto con l'avvocato di prima.
Sì.
Nel senso che, cioè, io capisco che ognuno fa il suo mestiere e lui fa l'avvocato, un altro tipo di lavoro. Questo sì. Però io mi domandavo una cosa, ma in Italia per essere riconosciuti colpevoli che cosa bisogna fare? Perché questi sono stati riconosciuti da un povero disgraziato che è vivo per miracolo perché non sono riusciti a ammazzarlo. Hanno confessato di aver ammazzato le persone, cioè io mi domando quale persona di fronte a un poliziotto, se è innocente, confessa di aver ammazzato 4 persone e che cosa gli devono fare per dire io ho ammazzato 4 persone. Ecco, mi domando, in Italia per essere riconosciuti colpevoli.
Ma infatti sono stati riconosciuti colpevoli, Roberto.
Ecco, sì, ma
dunque il ragionamento non può essere applicato in questo caso. Poi c'è l'avvocato, c'è stata una ritrattazione, ecco, come sapete, l'avvocato fa il suo mestiere, insomma, non ci vedo niente di eccezionale. C'è questa cosa che è un po' curiosa, naturalmente, se volete.
No, ma l'avvocato con cui parlava prima,
sì.
Continuava a dire, cioè, almeno dalla parte di. Come se questi due fossero innocenti.
Eh beh, certo, ma l'avvocato fa il suo mestiere, che cosa vuole che dica? Che sono colpevoli, altrimenti non ci sarebbe più il processo, o comunque insomma sarebbe tutto scontato. L'avvocato è convinto, secondo alcuni elementi che ha cercato di dimostrare, perdendo in primo grado, che sono innocenti. Cosa vuole che le dica?
No, era soltanto un discorso che io ero rimasto sbalordito da.
Ma anch'io rimango sbalordito dal fatto che ci sia.
Da quello che diceva, tutto lì.
D'accordo, la ringrazio. 19:43, andiamo a Mantova. Natalino, buonasera.
Sì, pronta.
Buonasera, dica.
Buonasera, ascolti. Io volevo parlare di quello che sta succedendo alle amministrazioni comunali di Napoli e sono molto anche dispiaciuto e amareggiato per quello che sta succedendo, perché io ho fatto l'assessore dal 93 al 97 della provincia di Mantova in una giunta leghista,
sì.
Ero un imprenditore, poi dopo ho abbandonato perché l'impegno dell'azienda era pesante, quindi ho lasciato la politica e faccio ancora l'imprenditore, però l'ambiente che si trova per chi fa politica è veramente molto difficile, perché è un ambiente ruffiano, diventi assessore, incontri persone importanti, se vai da prefetto fai grosse cene, grossi inviti, ci vogliono persone che abbiano una dimestichezza nella gestione del potere per non essere coinvolti. E io ho avuto la
cioè
fortuna.
Si deve resistere per non essere coinvolti in storie di si tangenti, deve, concussione, corruzione, eccetera.
Sì, si deve resistere, perché anche da parte mia ho avuto abboccamenti con aziende, io gestivo il piano rifiuti, gestivo il piano cave, quindi cose anche dove giravano soldi. E quindi credo che sia difficile se uno non abbia la capacità interiore di sapere. Io avevo questo discorso, i soldi che gestivo erano i miei perché pagavo un sacco di tasse, mi lamento anche oggi, e quindi avevo questo senso. Però non è facile, credo.
Queste sono considerazioni interessanti. La ringrazio, Natalino. Lei ha fatto l'assessore alla provincia di Mantova, se non sbaglio, no?
nella provincia di Mantova.
Resti con me, Oscar Giannino, direttore di Libero Mercato. Ciao Oscar, buonasera.
Buonasera Crociani, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, io voglio fare una considerazione che va al di là di queste 500 pagine di ordinanza che tutti noi, almeno quelli che si interessano di cose di attualità, abbiamo spulciato in queste ore. Quale deve essere, secondo Oscar Giannino, che si intende molto di queste cose, un rapporto corretto tra un amministratore e un imprenditore? Perché, insomma, non dobbiamo essere ipocriti. Naturalmente i rapporti tra un imprenditore importante, ma qualsiasi imprenditore che opera in un contesto cittadino, nazionale, e un amministratore esistono. E quale deve essere il rapporto corretto? Perché al di là delle, poi delle responsabilità penali, che come sappiamo verranno accertate chissà quando, non c'è dubbio, da queste 500 pagine emerge una familiarità, forse eccessiva, tra gli amministratori di una città e chi deve controllare, deve predisporre bandi, eccetera, eccetera, e un imprenditore in particolare. Che dici?
Io mi sono fatto la seguente opinione perché ho letto, ho riletto, ho compulsato, ho cambiato idea, devo dire la verità, leggendola e rileggendola ho cambiato idea. Ho già un'idea molto più precisa, per esempio, dell'indagine sul
di Pescara,
cosiddette estrazioni petrolifere in Basilicata, perché da quanto io ho letto e riletto lì, devo dire la verità, non vedo proprio la minima traccia di niente di penale, quindi ho l'impressione netta che in quel caso la conseguenza sarà semplicemente che già da troppi anni lì non si procede a mettere a estrazione i campi petroliferi, non ingentissimi ma comunque rilevanti anche rispetto al fabbisogno energetico nazionale, già da anni non lo si fa per altri anni. Questa è la conseguenza più immediata che io vedo per quelle indagini, purtroppo. Detto tutto questo, per invece Napoli e la Campania la cosa è diversa. Primo, da tutto quello che io ho letto nelle intercettazioni, ho avuto semplicemente gli elementi di conferma di un'ampia capacità sistematicamente messa in opera da Alfredo Romeo di tenere una guardia molto costante di monitoraggio e di controllo di ogni singolo stato di avanzamento di ogni possibile sviluppo che potesse portare all'aggiudicamento di servizi per la cui gestione lui è specializzato, e questo a Napoli, in Campania, e devo immaginare, visto che poi gestisce, le sue imprese gestiscono anche poi patrimonio immobiliare pubblico in molte città italiane, evidentemente deve essere una capacità che lui ha a 360 gradi anche al di là di Napoli e della Campania. Ma fermiamoci a quello che c'è in quell'intercettazione. A Napoli e nella Campania, i colloqui che sono con gli elementi politici più direttamente afferenti alla città, quelli che abbiamo letto sui giornali, non testimoniano se non quello che io ho appena detto. Cioè non testimoniano, lo vedremo nelle indagini, come hai detto tu, ma per il momento non si fa cenno a dazioni, scambi.
Infatti quello che sconvolge è che non c'è passaggio di denaro, allora, mazzette, tangenti.
Allora, la corruzione e la concussione, io capisco che nel nostro ordinamento negli ultimi 15 anni hanno avuto un'estensione nella giurisprudenza, perché l'hanno avuta,
effetti, è così.
Ed è oramai sta in tante sentenze di Cassazione, e l'hanno avuta rispetto a 15 anni fa. Detto tutto questo, io devo pensare che ci sia qualche cos'altro, perché sulla base solo di quelle intercettazioni io elementi di corruzione e concussione non li vedo. Ci vedo la conferma di una prassi estesissima, radicatissima,
criticabilissima,
che è la prassi di come in Italia funziona, e dico in Italia, cioè non è che è una cosa che succede a Napoli, in Campania, sarà più parossistico, ma succede in tutta Italia, per la quale chi ha imprese di quel tipo, è specializzato in quel tipo, nella gestione di patrimonio o nell'offerta di servizi pubblici, che quindi per rientrare nel perimetro del finanziamento pubblico devono aggiudicarsi gare, bandi, eccetera, eccetera, lo fanno attraverso un sistemico tallonamento dei politici che decidono. Questa è la realtà del paese che conosco anch'io, detto francamente.
Cioè,
io non conosco un solo esempio di provvedimento o di decisione, sia di messa a servizio pubblico, di gestione, di messa a reddito di patrimonio pubblico, né tantomeno di intervento per questa o quella situazione ordinaria o straordinaria di impresa italiana, che non avvenga attraverso un retroterra di questo tipo. Quindi devo dire la verità, è deplorevole che nel nostro paese avvenga così. Avviene così in quasi tutti i paesi, devo essere sincero, per quello che io conosco meglio la situazione francese e tedesca, anche in quel caso avviene con forme di questo tipo, è inutile illudersi, e lo testimoniano anche lì grandissime vicende poi di scandalo pubblico, di indagini e così via. Ma detto tutto questo, di sicuro rispondo alla domanda con una conclusione: gli imprenditori hanno imparato da 15 anni a questa parte che devono darsi regole più strette, tentare di osservare regole più strette del mero rispetto di quello che c'è scritto nel codice penale, perché altrimenti incappano con una frequenza che può essere più o meno elevata a seconda di qual è l'amministrazione con cui si interfacciano in indagini di questo tipo e in intercettazioni che possono andare avanti moltissimi mesi senza che essi ne siano informati. Quindi io penso che moltissimi imprenditori nel nostro paese abbiano seguito questa norma di elementare prudenza. Naturalmente questo significa rassegnarsi a perdere molte gare, questo significa rassegnarsi a perdere margini e fatturato, questo è un fatto.
Certo, certo. Una provocazione, Giannino, che è questa: non sarebbe meglio, perché poi alla fine c'è sempre un problema di passaggi amministrativi da oliare continuamente, quell'altro, quel timbre, quell'altro passaggio e poi la delibera eccetera, non sarebbe molto più semplice e anche sarebbe anche una assunzione di responsabilità per i politici che sono assessori eccetera eccetera, perché fare un'asta, perché fare una gara? C'è una sorta di chiamata diretta, chiamiamola così, insomma, conosci meglio tu il termine tecnico, in cui si risponde ad un bando di gara e poi l'assessore in piena responsabilità decide, o no? Non sarebbe meglio?
Perché noi ci siamo dati nel nostro ordinamento la regola generale delle aste e per un certo importo che è fisso diventa un'asta europea e non solo aperta a concorrenti italiani, proprio come risposta a quello che avvenne 15 anni fa, cioè l'adozione sistemica delle gare d'asta per qualunque tipo di concessione di servizio o di affidamento dei servizi deriva esattamente dal tornado che travolse la vita politica italiana 15 anni fa. Prima c'era il principio, non era così univocamente attuato all'interno di tutta la pubblica amministrazione, cioè c'erano molti maggiori margini di discrezionalità, si disse discrezionalità, mai più. Dopodiché 15 anni fa si assunse anche il principio, che si è rivelato poi devastante, ma lo si assunse con questo stesso obiettivo, cioè più trasparenza, di dire e naturalmente le gare devono essere col massimo ribasso possibile. Si capì poi negli anni successivi che quel meccanismo naturalmente celava nuove trappole, perché ad aggiudicarsi le gare potevano essere solo coloro che evidentemente non tenevano in piedi imprese reali, perché i margini del ribasso diventavano così paradossali che potevano farlo solo chi riciclava attraverso finte imprese che si vedevano poi aggiudicatarie di quei lavori. Allora faccio questo esempio perché da quel momento in poi, da che si è abbandonato l'idea del massimo ribasso, praticamente ogni 2 anni il legislatore nazionale ha dovuto cambiare il criterio attraverso cui si aggiudicano le gare. Attualmente siamo a un criterio per il quale ci deve essere una media tra i due ribassi maggiori e il prezzo più elevato, perché per evitare che naturalmente tutti coloro che partecipano alla gara, o comunque un certo numero di attori che partecipano alla gara, si mettano d'accordo prima. Allora, questo lo dico perché questi esempi li faccio esclusivamente per dire che la ricerca della trasparenza attraverso le procedure è sempre lodevole, ma che poi se il contesto delle imprese da una parte e dei politici dall'altra resta quello che conosciamo in larga parte del nostro paese, nessun meccanismo da solo dubbio, garantisce la trasparenza.
Allora, un'ultimissima considerazione molto veloce riguarda invece un'altra questione giudiziaria che forse sta per iniziare, riguarda la vicenda dell'Italia, che a me sembra veramente paradossale, perché c'è un'accusa, pare, di bancarotta per tutti gli amministratori tra il 2000 e il 2007, tranne Prato e Pollice, perché c'è stato un decreto di commissariamento, e giustamente uno di questi amministratori, secondo me giustamente, poi non so, voglio sentire la tua opinione, oggi in un'intervista che dalla Stampa, uno degli ex direttori Sebastiani dice: allora a questo punto bisogna incriminare lo Stato, perché gli amministratori delegati rispondevano a qualcuno, erano messi lì dai governi eccetera, o no?
Devo dire che è lo stesso commento che ho scritto io oggi,
sì, naturalmente,
perché avendo seguito, tallonato praticamente tutti gli amministratori delegati e presidente negli ultimi anni, le stesse vicende che ieri sono state rese note alla stampa e che oggi abbiamo scritto sui giornali, sulle quali in 10 esercizi di bilancio i pubblici ministeri stanno approfondendo, cioè l'acquisizione di Volare, relativi dipendenti e così via, ecco, ciascuna di quelle vicende, io lo so in maniera documentale, è stata decisa da chi pro tempore era amministratore delegato della società, sentendo 100.000 volte prima l'azionista pubblico e sempre con il conforto o addirittura la spinta, l'induzione dell'azionista pubblico. Quindi a me sembra una follia che a cadavere oramai purtroppo morto, anche se insepolto, di Alitalia, adesso improvvisamente una procura si prende 10 anni di esercizio di bilancio, a parte il fatto che fare un'indagine su 10 anni di gestione aziendale, voglio dire, ci vogliono
finiamo nel 2070 forse.
Ecco, oggi siamo anzi è stata pronunciata proprio pochi minuti fa la sentenza di primo grado nei confronti del caso Parmalat, immaginiamo che cosa può significare indagine invece su 10 anni di Alitalia, quanti anni dovremmo aspettare, ma in ogni caso mi pare che in quel caso sia un'iniziativa della procura, io non do giudizi, ma insomma abbastanza arrischiata, ecco, questa è la mia opinione. Poi in primis io non metto sullo stesso piano amministratori delegati diversi, io per primo, a prescindere dal colore politico del governo che li ha nominati tanti anni fa, desidero, e l'ho sempre fatto, dare atto per esempio a Domenico Ciampello e a Francesco Mengozzi di essere stati gli amministratori delegati che si presentarono dall'azionista pubblico dicendo: guardate che se noi non facciamo tagli energici di risanamento, come poi fece Air France, che stava peggio di Alitalia, se noi non facciamo una scelta precisa sul doppio hub che la politica ci impone e che non reggeremo mai naturalmente, che ci porterà alla fine, guardate che tutto andrà a pinco pallino, esattamente come è andato. Quindi mi pare difficile che amministratori delegati che hanno riempito di interviste e che furono poi sostituiti proprio per questo, dichiarazioni in tal senso e per questo ci hanno rimesso il posto, possano essere poi davvero sospettati di essere dei malversatori. L'azionista pubblico lì è lo Stato che è fallito, certo. Poco da fare.
Grazie a Oscar Giannino, direttore di Libero Mercato, buona serata. 19:56:50. Andiamo a provincia di Milano. Emanuele, buonasera.
Buonasera.
Sì, poi ancora con Natalino Damanto, vogliamo concludere con il suo intervento. Intanto Emanuele, provincia di Milano, prego.
Sì, volevo dire due cose veloci, innanzitutto. Per quanto riguarda il caso Englaro, l'accanimento terapeutico, io ho varie frequentazioni nell'ambito del medico, no? E mi sembra che, parlando con questa gente, mi si dica che l'accanimento terapeutico riguarda innanzitutto, quando si parla di accanimento terapeutico, quando il cervello non è più in condizioni di comandare gli organi di lavorare, ok? Ma dato che comunque c'è molta confusione, in ogni caso evidentemente prima di decidere della vita di una persona io chiarirei questo aspetto. Seconda questione, sul presunto abuso di potere, a questo punto io mi chiedo: il presunto abuso di potere vale la vita di una persona? Questa è una domanda che mi sto facendo. Se lo Stato, la terza questione, se lo Stato dovesse accettare lo stop dell'alimentazione di Luana Englaro,
sì.
Facciamo un esempio, io domani finisco in carcere e decido che la mia vita non è più degna di essere vissuta. Io a quel punto avrei il diritto di chiedere allo Stato di passarmi la corda per potermi impiccare?
Beh, non è la stessa situazione. È giusto interrogarsi su che cosa significa l'alimentazione con il sondino per Luana Englaro, eccetera, eccetera. Però insomma non si possono fare paragoni, secondo me, impropri. La ringrazio, Emanuele. Bene, alle 22 minuti, qualche secondo di ritardo, però abbiamo il TG5.
5 ore di interrogatorio per l'imprenditore Romeo al centro dello scandalo di Napoli. Lui nega le accuse. Polemiche nel PD che domani riunisce la direzione. Berlusconi rilancia la riforma della giustizia e sulle intercettazioni durante le indagini dice: solo per terrorismo, mafia e reati gravi. Via libera ai fondi per la realizzazione delle grandi opere. Dal prossimo anno potranno essere avviate con investimenti per quasi 28 miliardi di euro. A Udine pronti 15 volontari e il protocollo per le ultime ore di Eluana Englaro. A Torino una ventenne si risveglia dopo 2 anni grazie ad un innovativo intervento. Sono sparito per cercare un posto in cui portare la mia famiglia. È tornato a casa l'imprenditore anti-racket di Altamura. Al TG5 dice: io ho ancora paura. Arriva a Natale a Rio il 25esimo cinepanettone di Christian De Sica, al ritmo di samba sulle spiagge di Copacabana con Michel Hunziker, Massimo Ghini e Fabio De Luigi.
Bene, 23 minuti, il primo titolo del TG5, come avete ascoltato, è l'interrogatorio di 5 ore di Alfredo Romeo, TG1.
Appalti a Napoli, l'imprenditore Romeo nega ogni addebito, il sindaco Iervolino: vado avanti e non azzero la giunta. Maroni: scioglierò il comune di Pescara, non quello di Napoli. Saviano al TG1, le mani delle mafie sulle città, i giovani resistano.
Berlusconi, noi da sempre garantisti, intercettazioni solo per reati gravissimi. Veltroni, al PD serve un vero rinnovamento. Giustizia per il genocidio in Ruanda del 94, il Tribunale ONU condanna l'ergastolo, la mente del massacro. Processo Parmalat, condannato a 10 anni di reclusione Callisto Tanzi per il crack dell'azienda di Collecchio. Il pesce, tradizionale piatto del cenone di Natale, una guida per scegliere bene salvaguardando le specie a rischio di estinzione.
Bene, allora eravamo con Natalino che ci chiamava da Manto, un ex assessore provinciale, credo da indipendente in un'amministrazione guidata dalla Lega, se non sbaglio.
No, ero
leghista, ero la Lega, a tutto sì. Tondo. Allora Natalino, ha sentito le considerazioni di Giannino sugli appalti, eccetera?
Sì.
Che ne pensi?
Ma guardi, io non posso entrare in merito, però è quello che io ho avuto la fortuna di entrare in un partito che allora era molto, diciamo, pulito.
Distante dal potere, almeno all'epoca. Che epoca era? Che periodo era, Natalino?
Era dal 93 al 97.
L'inizio, insomma.
Sì, poi dopo non ho trovato a Mantova una situazione già incancrenita. Se un ragazzo giovane di buona volontà va a Napoli dove trova un sistema, o va a Bologna dove trova un sistema, è difficile. Io dico, però è mancata una cosa, secondo me. È mancata una richiesta, cioè il partito non mi ha detto quello che io dovevo fare, forse perché ero inesperto in quel momento, però io credo che sia giusto e obbligatorio che un partito che mette un amministratore chieda e specifichi bene quello che si chiede, e questo credo che non sia una prassi, è una prassi in un'azienda. Se io assumo una mia persona gli dico quello che deve fare, oltre a fare il suo dovere deve mantenere alto il nome dell'azienda, deve fare certe cose.
No, ho capito. Qui torniamo al discorso, la ringrazio Natalino per questo intervento, al discorso che faceva prima Achille Serra, che abbiamo mandato in onda. Come sapete Achille Serra, funzionario dello Stato, adesso in Parlamento, il quale diceva bisogna che Veltroni usi il pugno di ferro, ci vuole sulle amministrazioni locali il pugno di ferro perché c'è troppa anarchia. I titoli della 7.
5 ore di interrogatorio in carcere per l'imprenditore Alfredo Romeo, che nega di aver corrotto politici napoletani. Maroni scioglie il consiglio comunale di Pescara dopo l'arresto del sindaco D'Alfonso. Berlusconi, noi siamo garantisti, serve la riforma della giustizia. Domani una difficile riunione della direzione del Partito Democratico. A Torino una ventenne ridotta in stato vegetativo permanente si riprende grazie all'intervento chirurgico effettuato un anno fa. Adesso è in grado di masticare e deglutire. È il primo caso al mondo, ancora polemiche intanto su Eluana Englaro. Il Viagra compie 10 anni, la pillola blu che ha rivoluzionato la medicina e il costume è stata usata nel mondo da oltre 35 milioni di uomini. In Italia i maggiori consumi nel Lazio, in Toscana ed Emilia Romagna. Da ultimo Coppa UEFA, tra poco sulla 7.
Beh, insomma, le regioni in cui il Viagra è stato consumato di più in Italia è abbastanza scontato naturalmente, perché per esempio sono le regioni più popolose, per cui no, non ci sono grandi novità. Lazio, Lombardia, se non ho capito male, altre ancora. Andiamo a sentire Antonio, provincia di Pescara. Buonasera Antonio.
Buonasera a lei, dottor Cruciani. La ringrazio per avermi richiamato. Senta, la prima volta che chiamo sono un po', diciamo, agitato. Ecco.
Vada tranquillo, Antonio.
Sì. Senta, io chiamo, uso come spunto, diciamo, della discussione, il fatto, chiamo per quanto riguarda il deputato del Senato Margiotta, in cui la Camera non ha dato il luogo al procedere,
sì,
per gli arresti domiciliari. Ecco,
sì, la commissione, la giunta per l'autorizzazione a procedere, e poi ecco, domani sì, ci sarà il voto dell'Aula.
Ecco, non ha dato.
Sì, non ha dato il via libera all'arresto di Margiotta.
Questo io lo prendo come spunto perché ho l'impressione che il tutto, il seguito, andrà come sempre andato, insomma, in questi casi. Praticamente si fa in modo tale che questi, diciamo, che la nostra classe politica anche questa volta è anche per...
Sentiamo da questo punto di vista il servizio Sky TG24.
Di giudizio fatto dai propri simili, oggi a te, domani a me, che valutano il merito delle prove, merito che deve essere valutato solo dalla magistratura, solo dall'aula giudiziaria, noi riteniamo che sia una violazione costituzionale.
Novità anche sul fronte abruzzese, il sindaco di Pescara D'Alfonso già agli arresti domiciliari.
Va bene, insomma, io non ho capito, Antonio, se lei giudica il fatto che gli arresti siano stati negati da parte della giunta della direzione a procedere uno scandalo, una difesa della casta, come dice Di Pietro, oppure...
guardi, io sono abito nel comune di Spoltore, nella provincia di Pescara. Pescara ce l'ho 20 metri, il confine di Pescara. Io sono dentro Pescara praticamente.
Sì, allora...
Abito a Pescara fino a 3 anni fa.
Io ho capito.
Ecco, ora tutto quello che è successo, lei si può immaginare, io ho girato per la città questa mattina, la gente è arrabbiata, non dico arrabbiata, è... Il fumo gli esce dagli occhi. Per
sì, vabbè, adesso questo qua sono tutte cose da verificare. Però
ecco, io arrivo a casa, questa sera rientro in casa, perché io rientro in casa e trovo che dopo tutto questo patatrac, tutto quello che sta succedendo, non è stato dato luogo a procedere.
Adesso non è che la giustizia in Italia non funziona perché uno non viene arrestato come Margiotta. Peraltro io ho sentito prima Giannino che ha letto bene le cose della Basilicata e che diceva, insomma, nei confronti di Margiotta... in generale l'inchiesta della Basilicata traballa un po', ma senza entrare nel merito, o diciamo che non ci deve essere la giunta per autorizzazione a procedere per l'arresto nei confronti dei deputati e senatori, oppure la giunta decide in base al fumus persecutionis e ad altri criteri per negare l'arresto di un deputato o no?
Io cittadino vedo questo, io da questo poi tutti, io penso che il seguito sarà non sarà altro che quello che io sto vedendo in questo momento, cioè tutte le altre situazioni verranno risolte in questo modo.
Bah, non credo proprio, Antonio.
Io credo sicuramente di sì, perché a questo punto noi non possiamo più votare i nostri governanti, perché hanno deciso che scelgono loro chi va in Parlamento. E va bene, anzi va male. Ora decidono loro stessi se devono andare sotto o no sotto processo.
No, ma in questo caso non è sotto processo, no, è sull'arresto. Cioè, non è che Margiotta è salvo in questo modo dal procedimento. La Camera dice che non si può arrestare un deputato per motivi 1, 2, 3, 4, 5. Non è che è salvo dal procedimento giudiziario. La ringrazio, Antonio. Bene, alle 20:13 andiamo diretti ancora con gli ascoltatori. Sergio da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora... io devo dire che sono assolutamente spaventato per la situazione che stiamo vivendo in questo momento, perché mi sembra che stiamo rivivendo un'altra volta un tentativo di un colpo di Stato come quello che secondo me c'è stato 15 anni fa ai tempi del primo processo di Mani Pulite.
Cioè da cosa è spaventato lei, Sergio?
Sono spaventato dal fatto che in questo momento secondo me si sta cercando di scardinare il Partito Democratico. E badi che io sono un elettore di centrodestra, convinto della qualità anche della...
Cioè c'è un complotto contro il Partito Democratico.
Ma mi scusi, dottor Cruciani, le chiedo una cosa. Questo signor Romeo, voglio dire, è il referente di tutto il business che ruota intorno al movimento Terra e all'edilizia della Campania. Secondo lei questo signore qua chi è che ce l'ha messo lì? Questo signore può fare quello che vuole, questo signore fa quello che fa, che vuole la camorra, perché da quelle parti chi non fa quello che vuole la camorra muore.
Sì, però Sergio, lasciamo perdere queste considerazioni così, diciamo, scontate, generiche, per carità, ma non voglio dire che lei sta facendo dei ragionamenti assurdi, però... stiamo ai fatti. Lei dice Romeo è referente della camorra, quali prove ha per dire una cosa di questo tipo, al di là di queste considerazioni generali sul fatto che ogni imprenditore in Campania se lavora per forza deve essere legato alla camorra, quali prove ha del legame tra Romeo e la camorra?
Non è questo, per favore cerchiamo di non fare esercizi di semantica. Il problema è molto semplice: nel momento in cui lei lavora con il movimento Terra e con l'edilizia in Campania a quei livelli, lei deve assolutamente essere colluso in qualche maniera o da vicino o da lontano con la camorra, perché sennò muore. Non ci sono storie. Io sono il figlio di un ex dirigente di una grande impresa italiana, purtroppo mio padre non c'è più, va bene, ma io le posso garantire che mio padre si è trovato infinite volte nei lavori nel meridione d'Italia, ma per qualunque minima cosa, a dover avere a che fare con il referente in qualche maniera del camorrista locale.
Allora Sergio, posto che sia così, allora la conclusione di questo ragionamento qual è?
La conclusione è che in questo momento, allora, si è deciso di andare a guardare dentro questo, mi scusi il termine, pozzo nero. Perché adesso? Perché non un anno fa, 2 anni fa, 5 anni fa? Questo signore dicono che siano 10 anni che si occupa del malaffare napoletano. Perché adesso? voglio dire, e perché nel momento in cui
la famosa giustizia d'orologeria, dice lei,
sì signore, mi scusi, ma
in questo caso contro il Partito Democratico, io non faccio molta dietrologia, voglio, per cui non magari non sono molto sensibile a questi ragionamenti, però li ascolto.
Io sono vede, sembra una mi sembra esattamente di rivivere quello che si è vissuto 15 anni fa, quando nella realtà dei fatti anche lì si è cercato in una sola direzione. Perché cercare in una sola direzione? Perché cercare a Milano, in tutti quegli enti pubblici che erano governati da personaggi della Democrazia Cristiana, del Partito Repubblicano, del PSI, e non andare a guardare invece in tutti quegli altri enti dove c'erano esattamente lo stesso tipo di azioni di ambientali, se non peggio, governati dalla...
E lei dice adesso la stessa operazione si fa nei confronti di chi ha il potere adesso, l'80% dell'amministrazione di centrosinistra. La ringrazio, Sergio. Alfredo da Milano. Alfredo, buonasera.
Sì, buonasera, dottore. Ascolti, io volevo intervenire per riprendere l'osservazione che facevate lei e Giannino,
sì,
sul concetto, ma perché bisogna fare le gare pubbliche? Io ci lavoro.
È previsto dalla legge, naturalmente.
Lei diceva, ma perché non si cambia?
Certo.
E si dà la possibilità agli assessori, insomma alla politica, di scegliere rispondendo poi delle scelte fatte.
In maniera trasparente, naturalmente, non dico sotto banco insieme agli imprenditori.
Anzi, in modo proprio trasparente, non dovendo viceversa violare o aggirare delle leggi. Ecco, io ci lavoro negli enti locali, sono dirigente di enti locali.
Sì.
Rispetto a quello che ha detto Giannino, non è vero che l'asta pubblica, la gara pubblica è una risposta a Tangentopoli, perché non il principio, ma proprio la regola generale. C'era già prima. Tangentopoli si chiama così proprio perché si davano le mazzette e si girava, creavano meccanismi per falsare le gare. Non solo. Oggi noi non siamo neanche più liberi di decidere in che misura e quanto eventualmente rendere legittime delle trattative private, perché
sì,
siamo dentro l'Unione Europea. Anzi, l'Unione Europea ci sta obbligando a eliminare alcune ipotesi che noi ancora avevamo di trattativa privata. Quindi in realtà Tangentopoli, ripeto, quella vecchia così come quella nuova, sono semmai dei tentativi di violare un principio che c'è in tutta Europa, c'era in Italia prima e c'è in Italia anche adesso. Dopodiché, posso condividere quello che lei dice, ma perché non si può fare? Perché questa è la scelta? Spesso lavorando si ha la sensazione che noi pubbliche amministrazioni siamo un po' come delle mucche da mungere, per cui anche se io so che una certa impresa è affidabile, devo consentire la partecipazione alle imprese che magari sulla carta hanno gli stessi requisiti, se non migliori,
sì,
ma sappiamo tutti che non sono affidabili. Questo è vero, però il problema è che noi non abbiamo un sistema di regole e neanche, bisogna dirlo, una classe dirigente, e ci metto tutti dentro, politica e dirigenti tecnici,
sì,
che possono veramente prendersi la responsabilità di dire non stabiliamo delle regole a monte a cui attenerci. Già violiamo queste, si immagini lei che cosa succederebbe se liberalizzassimo tutto.
Ma insomma, liberalizzare non significa fare le cose senza regole, significa evitare tutti quei passaggi burocratici che devono essere poi oliati. Questo non significa che non si presentano delle proposte, c'è una trattativa privata, pubblica, trasparente il massimo possibile, e poi in base a questa trattativa privata, in base a quello che una singola amministrazione pensa che sia corretto per quella città, per quell'appalto, per quella situazione, far vincere una persona, poi insomma secondo dei criteri, una votazione che avviene all'interno di un gruppo ristretto, il sindaco, non so, insomma, si possono trovare diversi metodi anche più veloci che non siano quelli, naturalmente cose compatibili con la normativa europea, come ha detto lei. Roberto da Roma, buonasera. Roberto, mi sente?
Sì, la sento perfettamente. Spero che mi sentiate bene anche voi.
La sento.
Faccio l'imprenditore, ho una trentina di dipendenti, una piccola azienda. Entro nel merito delle opinioni che ha espresso il dirigente pubblico poco fa, ma soprattutto quello che ha detto il signor Giannino. Ci sono delle esattezze e delle grosse inesattezze in quello che hanno detto entrambi. Vale a dire, intanto l'ultimo intervento ha detto che le regole per gli appalti pubblici non derivano, come ha detto Giannini, dalla Tangentopoli. Non è che non derivano per un fatto sociale, non derivano per un fatto anagrafico. Gli appalti pubblici sono tutti frutto di una
una normativa che è la cosiddetta legge Merloni, che è del 1990, e tutti sappiamo che tanto.
D'accordo, però non restiamo alla storia. Qual è il succo del ragionamento?
Non voglio fare il puntiglioso, perché voglio entrare nel merito del perché le gare dovrebbero essere fatte e perché le gare oggi sono insignificanti. Perché un'altra cosa che ha detto quel dirigente, sì, è importante, è che in Europa ci sono le gare. Quindi il fatto delle gare perché crea dei problemi in Italia? Crea dei problemi in Italia perché, e qui entro, devo riaprire una parentesi su quello che ha detto Giannino, le famose medie che dice Giannino non sono state instaurate dopo in qualche modo per tamponare dei difetti di sistema. Mm. Le medie ci sono sempre state, vengono applicate quando ci sono più di 5 imprese che partecipano.
Sì.
Questo cosa vuol dire? Che di fatto gli amministratori pubblici invitano già chi gli pare a loro. Ed è questo un altro problema. Perché invitare chi gli parla loro, guardi che mina anche il sistema Italia, perché noi siamo sempre stati grossi esportatori, le nostre imprese edili, io non faccio edilizia, faccio tutt'altro, ma lavorano principalmente all'estero, ma le varie condotte...
Dunque, mi scusi un attimo Roberto, secondo lei le gare negli appalti pubblici vanno mantenute come principio?
Le gare vanno mantenute come principio, però quando lei dice... facciamo l'affidamento diretto,
sì,
deve essere anche equilibrato nel capire che se lo fanno anche all'estero,
sì,
ovviamente non affideranno all'impresa qualificata che potrebbe essere anche italiana.
Ma non lo so, io penso che...
affideranno sicuramente all'impresa locale. E allora questo sistema, quando noi diciamo facciamo l'affidamento diretto, sì, non facciamo la gara, corriamo dei rischi noi per primi. Quando noi vogliamo fare dell'ostruzionismo verso qualcun altro, attenzione che lo possono fare anche contro di noi. Il problema sono le regole. Il fatto è che gli amministratori...
Forse ci sono troppe regole però, Roberto.
No, 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 mica è vero. Forse no, non ne viene applicata nessuna.
No, ma questo è diverso. Però
io le gare le faccio, guardi che io, sì, le gare le faccio tutti i giorni. E purtroppo, sì, il problema non è quello che dice il dirigente di poco fa. Il problema è quel signore che è intervenuto, sì, prima addirittura parlando di colpo di Stato. Io non so su che base.
Vabbè, lasciamo perdere.
Vabbè. Però il problema è che le persone non vengono punite. Guardi che quegli amministratori che hanno commesso quelle nefandezze devono essere puniti pesantemente, solo che qui entriamo in un discorso più ampio.
Assolutamente, la ringrazio Roberto, la ringrazio. 20 e 25, resti con me e poi riprendiamo. Lino Iannuzzi, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui, che succede nella sua Napoli? Innanzitutto una domanda secca, la Iervolino, dopo le dimissioni, la giunta, la bufera giudiziaria, la cupola che secondo i magistrati, poi sempre secondo i magistrati, governerebbe gli appalti della città, si deve dimettere o deve restare in sella, resistere?
No, io mi pare che è stata molto chiara ed insospettabile, perché il presidente dei senatori del Partito Democratico, la senatrice Finocchiaro,
sì,
ieri a Porta a Porta ha detto con chiarezza, in questo conflittendo con il segretario del suo partito, perché secondo la Iervolino invece così pare che sia, Beltroni ha accettato questa,
sì, questa
assurdità del rimaneggiamento, ha detto, sì, nei suoi panni mi dimetterei. L'ha detto lei, c'è bisogno che lo dica anch'io.
Cioè, secondo lei si dovrebbe dimettere?
Se glielo dice persino...
La Finocchiaro. Però lei che è un garantista, insomma, certamente non della prima ora, da diverso tempo, in fin dei conti lei non è coinvolta personalmente, lei dice che è una questione politica.
Ma non è coinvolto, non è questione per la questione penale. Se a Napoli succedono quelle cose che succedono dopo 15 anni di regime di centrosinistra assoluto, totale, alla regione, alla città, alla provincia, in tutta la Campania, oltre la monnezza, oltre la supremazia che non aveva mai avuto per un secolo della Camorra, che si è arricchita e compagnia bella, poi succedono di queste cose che sono successe e coinvolgono ben 4 assessori della sua giunta, ma scherziamo, e di chi è la responsabilità politica?
Senta, un'altra cosa Iannuzzi, poi la lascio, ed è questa, lei pensa davvero che ci sia stato per anni questo sistema governato da questo imprenditore Romeo per dirigere appalti della città?
La cosa impressionante,
sì,
che non è che ha capovolto lo schema di Tangentopoli, che era quella della politica dei partiti corrotti che taglieggiavano, ricattavano. Qui siamo al contrario, se è vero questo, ed è la cosa più impressionante, è qualche cosa di profondamente vero, non può non esserci, siamo di fronte alla, cioè che sarebbe poi il risultato ultimo di Mani Pulite e di Tangentopoli, cioè hanno distrutto la magistratura, ha ragione o ha torto, lasciamo per un momento questo discorso,
sì, certo.
Ha distrutto la classe politica, ha liquidato i partiti e la prima repubblica.
E adesso sono più forti
gli
imprenditori.
Non è che ha abolito la corruzione, ma ha dato il potere di corrompere a i privati cittadini, gli imprenditori, i finanzieri e così via, che è la cosa ancora più preoccupante. In Calabria, per fare un esempio, distrutta la classe politica, l'Andrangheta, che era la mafia dei pezzenti, è diventata la mafia più ricca d'Europa, più ricca d'Europa, e comanda ormai sul territorio. Ed a Roma succede, e penso non solo a Roma, se le cose stanno così, che sono questi che comandano, questi che corrompono, questi che fanno anche le carriere politiche, perché a leggere le intercettazioni pare che questi da una parte prendevano i quattrini e dall'altra favorivano, aiutavano, sorreggevano i politici. Cioè siamo caduti
uno schema ribaltato,
non c'è dubbio, ridateci i partiti della prima repubblica, ridateci Gava, che ai suoi tempi è vero, la camorra era chiusa nel ridotto di Forcella e borseggiava gli stranieri e non era diventata miliardaria con la monnezza e non faceva le stragi come le fanno a Secondigliano, e andassero a quel paese questi signori che hanno combinato questo bel capolavoro.
Iannuzzi, la ringrazio. Si apprende oggi, questa è una buona notizia, almeno secondo me, che il CIPE ha dato il via libera all'autostrada tirrenica. È un passo fondamentale, come sapete. C'è un pezzo d'Italia che non ha autostrada, un pezzo importante d'Italia, che è quello tra Civitavecchia e Rosignano, e dopo tantissimi anni, se ne parla da 30 anni, oggi dovrebbe essere partito qualcosa di definitivo, vedremo naturalmente. 800 24 00 24, le parole di Claudio Riccobon, amministratore delegato della clinica Città di Udine, sono molto importanti, verranno commentate domani mattina a viva voce. Abbiamo ricevuto da un ministro della Repubblica intimidazioni che hanno cercato di colpire l'azienda nel suo interesse vitale, arrivando a minacciare la sospensione dell'attività in accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Riccobon ha poi ribadito la disponibilità ad ospitare Luana Englaro durante il protocollo di distacco dell'alimentazione forzata. L'Italia è veramente un paese strano alla deriva, ha spiegato. Una struttura sanitaria su base volontaria in forma gratuita si rende disponibile a dare applicazione a un decreto di Corte d'Appello ratificato dalla Corte di Cassazione, ormai inoppugnabile e definitivo. E un ministro della Repubblica cosa fa? Lancia intimidazioni. Non ci sono parole per commentare un simile fatto. Credo che un ministro debba comportarsi in maniera diversa, più adeguata al ruolo che gli è stato affidato da un governo. Insomma, sono frasi molto dure. Andiamo a Torino da Francesco.
Buonasera.
Dica.
Dunque, volevo proprio intervenire su questo argomento, su quello di Luana Englaro. È un caso che proprio mi scuote tanto, perché poco fa avete dato proprio questa notizia di un altro caso che, come Luana, era affetto, diciamo, da questo stato vegetativo permanente, e dopo un'operazione si è improvvisamente, insomma, è migliorata decisamente.
Dopo un anno. In questo caso gli anni sono leggermente
di più. Sì, indubbiamente. Ma non è tanto su questo, quanto il fatto che comunque Eluana, grazie anche a questo fatto, emerge la verità che lei è viva. Cioè, di fatto Eluana è viva. E c'è una corte ormai che ha emesso una sentenza ormai inoppugnabile che porterà definitivamente alla morte. Quindi abbiamo questo evento, questa tragedia che c'è in Italia. Il fatto che il ministro Sacconi abbia fatto questo questo atto in cui si afferma come la, il caso di Eluana Englaro sia, se vogliamo dire, un'eccezione, è utile affinché si sappia che in Italia non è lecito diciamo portare alle morti i pazienti tramite il togliergli il cibo e l'acqua. Questo era un po'
lei dice un intervento di principio, però forse il ministro ha detto qualche parola in più, evidentemente, se la reazione da parte del di Ricco Bon, che è amministratore delegato della clinica Città di Udine, è stata quella che è stata. Non si è trattato semplicemente di un parere del ministro su una vicenda ormai arrivata alla fine della suo percorso giudiziario, ma qualcosa di più. Un'intimidazione, punto interrogativo, così dice Ricco Bon. Alberto da Venezia, velocemente Alberto perché siamo in conclusione, mi dispiace ma...
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, volevo solamente porre una domanda. Io sono un piccolo artigiano che in questo momento, soprattutto questa fine dell'anno, e poi oggi parlando appunto a pranzo con altri miei colleghi, sto sentendo anch'io un po' la crisi. Una domanda sola, cioè i politici italiani, che sono penso ben più di 1 milione tra locali e nazionali, e i dipendenti pubblici italiani, che si parla di 2-3 milioni,
sì,
sentono la crisi?
Ma guardi, mi sembra una domanda polemica. Lei dice sono soprattutto i piccoli imprenditori, gli artigiani a sentire la crisi. Può darsi, perché naturalmente le loro entrate dipendono, non sono fisse, su questo non c'è dubbio. Ma è un argomento che necessiterebbe di ore e ore di discussione. La ringrazio. Filippo Reggio Calabria, buonasera.
Ah, buonasera, complimenti, dica, per la trasmissione.
La ringrazio, dica pure.
Immagino che il senatore Iannuzzi sia già, come dire, andato via. Ma
sì,
siccome io
ci ha abbandonato con la provocazione di ridateci Gava e con la sua teoria, e con la sua teoria era meglio, diciamo, quando si stava peggio, era meglio prima.
Sono un calabrese testadura manciniano, spiritualmente parlando, nel senso di Giacomo Mancini Senior,
sì, ho capito,
che fu primo ministro socialista della sanità in Italia e introdusse obbligatoriamente il vaccino antivaiolo Sebin, per dire chi erano i socialisti,
sì,
e qual lo spirito dell'umanesimo socialista.
Sì, volle anche l'autostrada Salerno-Reggio Calabria fatta in un certo modo che si rivelò un disastro.
Comunque, lasciamo. Sei giovane, queste cose le puoi dire di libertà. Vabbè, si può anche discutere di questo. I fatti comunque sono questi. Tra l'altro, no, volevo dire, mi spiace per gli annunci che sia andato via, no? Lui, da gran gatto Sornione, che si è dimenticato di aggiungere alla lista degli eventuali dimissionari per la situazione campana anche il sottosegretario Nicola Cosentino. Detto questo, però, per dire,
sì,
perché non vedo alcuna differenza tra gli assessori napoletani e un uomo di governo.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Beh, chiusa questo argomento. L'altro giorno, sulla questione di Pescara,
sì,
ho letto un po' tutti i giornali e mi ha colpito moltissimo il lavoro che ha fatto il giornalista del Corriere della Sera, Marco Imarisio,
sì,
il quale da una parte ha dato, a mio parere, una puntualità di informazione a partire da quello che era l'ordinanza del GIP di Pescara,
sì,
relativa alla posizione del sindaco D'Alfonso. Poi lì ha montato un altro pezzo e è andato a sentire Marco Alessandrini, figlio di Luigi Alessandrini.
Sì, come no, certo, assessore certo.
Il quale, voglio dire, da quella storia pubblica che ha, che non è cosa di poco conto, si è espresso in una certa,
guardi,
maniera.
Filippo, il discorso con lei sarebbe molto affascinante, vedo che ha dentro a queste cose, e se le dispiace lo continuiamo domani, perché sennò qui ci uccidono, perché abbiamo già sforato. Ero molto affascinato dal suo modo di parlare, dalle cose che ci stava dicendo, e conserviamo il suo numero di telefono, l'appuntamento con tutti voi, Angela da Livorno, Luigi da Napoli e naturalmente Filippo da Reggio Calabria, per domani sera 18:30.
La Zanzara.